alcuni interventi dovrebbero essere messi in cantiere, in particolare nelle aree aperte, la creazione di bacini di esondazione.
Si tratta di aree destinate all'allagamento quando il livello dei fiumi circostanti supera determinati livelli. E Coldiretti stima in ben 6.633 comuni, l'82% del totale, a rischio di fenomeni atmosferici o geologici.
Il Giappone sull'orlo della recessione. Nel terzo trimestre 2012 l'economia nipponica si è di nuovo contratta, meno 0,9% sui tre mesi precedenti e meno 3,5% su base annua. Il premier Noda ha annunciato consistenti misure di rilancio. E per ora è tutto, a più tardi.
RAD24.com
Chi lo sa che faccia, chissà chi è, tutti sanno che si chiama Lupin. Era qui un momento fa, chissà dove, dappertutto hanno visto Lupin. Ogni porta si aprirà, chissà perché, se la carezza Lupin. Sto tremando qui dentro di me, chi lo sa, stanotte tocca a me. Se gioielli e denari e tesori non ho Lupin, il mio cuore darò. Scivolando come un gatto se ne va, sopra i tetti, sotto i ponti, Lupin. Quanti cani poliziotti ha dietro se, ma sarà un osso duro, Lupin. Ruba i soldi solo a chi ce n'ha di più, per dargli a chi non ne ha. Sembra giusto, però non si fa, e anche un po' a me però però è simpatico e non saprei dire di no.
Perché non avete sentito nulla, perché mi ero dimenticato di aprire il microfono. Dicevo, ricominciamo da capo, ma avevo detto semplicemente tre parole. Naturalmente dobbiamo parlare di Monti. Il presidente ha detto, e la frase va ovviamente commentata, questa, che non ha gli strumenti adeguati dal punto di vista conoscitivo e di aver preferito quindi misure che hanno effetti equiparabili rispetto al fatto di far applicare al nostro paese una patrimoniale. Ora, non vi sembra strano che proprio Monti dica che non ha degli strumenti adeguati e conoscitivi per applicare una patrimoniale nel nostro paese, considerando che lui è un super tecnico? Questo intanto. Dobbiamo parlare di questo in primo luogo in attualità, in attesa di ascoltare poi invece Federico, che inizierà dopo di me alle 16.30 con noi nel mezzo. Perdonate ancora per questo errore relativo, mi dipende tutto da me. Allora, comunque, la cosa su Monti è francamente sconcertante, non tanto per il fatto che si sia alle soglie di una patrimoniale, è evidente che sia alle soglie di una patrimoniale e vedremo tra poco perché. quanto perché lui, pur condividendone i principi, perché il punto è questo, al di là della notizia che è uscita, il punto è questo, lui ne condivide i principi generali della patrimoniale, però nel nostro paese dice che non se la sente di applicarla. È sconcertante questo, dicevo, perché se non li ha lui questi strumenti, non sarà forse che non la vuole applicare, oppure ha paura, chi tocca i fili muore, eccetera eccetera eccetera, insomma prima apre e poi ritratta. Però per capire bene se effettivamente stiamo andando incontro a una patrimoniale oppure no, basta semplicemente dare un occhio ai conti del nostro paese, cosa che faremo tra brevissimo, e da lì si capisce tutto. Intanto una prima pulce nell'orecchio: Monti non più tardi di 3 mesi fa aveva detto che non ci sarebbero state altre manovre, ovviamente non ci sarebbe stata la patrimoniale. Viceversa, le manovre ci sono state, e come abbiamo visto, non si capisce perché non dovrebbe esserci una patrimoniale, che invece è nell'ordine delle cose. Insomma, si tratta solo di tempo.
Distant time, distant space, that's where we're living. Distant time, a distant place, so what you giving? What you giving?
Ma ancora di più e ancora più a ritroso, Monti aveva previsto addirittura a fine 2011 che non avrebbe più fatto ulteriori manovre, pertanto non si capisce il motivo per il quale proprio adesso, dopo che invece ce ne sono state diverse di manovre, lui possa effettivamente escludere che ci sarà questa patrimoniale. Del resto, una delle ultime notizie, e qui entriamo appunto a gamba tesa nel tema, prima di passare ad altro, perché io ho un debito da pagare con tutti i miei ascoltatori, è una cosa che vi avevo promesso, vi avrei mandato in onda venerdì scorso, e lo faremo nel corso di questa puntata, ma prima ovviamente non si può non commentare l'ultima uscita del Presidente del Consiglio. Allora, il dato più allarmante, che forse dovrebbe rendere da solo giustizia a tutte le varie speculazioni giornalistiche o pseudo giornalistiche che si tenta di fare in queste ore sul fatto che Monti abbia prima dichiarato sia dichiarato a favore di questa patrimoniale e poi invece ha detto che non l'avrebbe applicata, è relativo alla previsione, e si tratta, come è facile, facilissimo immaginare, di una previsione ovviamente fatta per difetto, sui quelli che saranno i disoccupati in Italia nel 2013. Allora, si parla di 1 milione di disoccupati in più. Avete grosso modo idea di che cosa significa 1 milione di disoccupati in più? Facciamoci 2 conti, che sono peraltro conti fatti su un'ipotesi piuttosto rosea, ovvero uno stipendio medio di 25.000 euro e un costo aziendale di 50.000 euro per ognuno di questi disoccupati, che vanno a concorrere al milione di cui abbiamo detto. Tenuto conto che lo stipendio oggi non permette un risparmio, per chi ce l'ha ancora, è ben inteso, ma deve essere usato interamente per sopravvivere, e che su ogni acquisto poi si paga un ulteriore IVA al 21%, senza contare le accise, la benzina, menicoli vari, si può facilmente considerare che lo Stato, fra tasse dirette e indirette ed effetto moltiplicatore all'incontrario, ovvero una persona senza lavoro non consuma e quindi avrebbe persone che nella catena, ce ne sono altre, guadagnano meno e non consumano a loro volta, insomma avrebbe introiti minori per circa 70 miliardi. E allora il buco, questo buco enorme che si prevede per il 2013, come potrà essere ripianato? L'unica cosa che ancora è possibile è una cosa: il risparmio e il settore immobiliare. Nell'ultimo atto in cui il governo, un minuto prima di saltare, ti distrugge e ti annienta, così scrive il grande bluff, la vita il giorno dopo riprenderà come prima per chi si è protetto. Questo è da vedere. Comunque, l'Italia chiaramente non è la Grecia, ma quando si analizzano alcuni parametri, anche nel nostro subconscio si risuona immancabilmente il famoso Sirtaki di Zorba, il greco. Entriamo bene nei dati e cerchiamo di capire che cosa significa e soprattutto che cosa si prospetta.
Lavoratori!
Somebody gave me, 'cause I'm dead and broke.
giustamente scrivete in chat, è evidente che si andrà a intaccare un settore facilmente aggredibile, ovvero uno di questi è quello dell'IMU. Già si parla di una super IMU, varrebbe la pena parlare con qualche geometra, con qualcuno che si occupa del tutto, perché pare che saranno ritoccati anche gli estimi catastali sui quali poi vengono calcolate queste tasse, però è evidente che si andrà incontro a una situazione del genere. Tempo fa, io ve lo rammento, anche se qui ne avevamo parlato, lo stesso Grilli aveva detto che in primavera potrebbe essere prudente prevedere contenute misure correttive, questo sempre per continuare nel filone del quale ci siamo occupati poco fa, secondo il quale Monti aveva dichiarato già a fine 2011 che non ci sarebbero state ulteriori manovre. Gli aveva fatto eco Rossi di Banca Italia in quel frangente che gli spazi di sicurezza erano ristretti, siccome c'era ci sono delle incertezze sulle prospettive di crescita e c'è la volatilità dei mercati, appunto in primavera ci sarebbero potute essere nuove manovre. Ora Monti naturalmente la butta lì questa storia della patrimoniale, ma è chiaro che nel momento in cui c'è recessione, quindi i consumi vanno a picco, l'unico settore nel quale si può andare a drenare denaro è in chi ha un po' di risparmi oppure in chi ha un'abitazione di proprietà che è direttamente tassabile. Del resto agli altri cosa gli vuoi tassare? Sull'importanza della comunicazione con il resto delle persone, non la vedi ancora, perché però suppongo che tu nel resto abbia visto, caro Gaetano che mi scrivi in questo momento, suppongo che tu nel resto abbia visto diverse altre cose, perché diverse altre cose le facciamo ogni giorno, inclusa questa, quella puntata alla quale ti riferisci, e siamo d'accordo sull'importanza di un tema di questo tipo, è in programma, ti assicuro. Intanto, per quanto riguarda oggi, adeguatamente messa a punto questa storiella di Monti, insomma, patrimoniale sì, patrimoniale no, si è pure smentito, ma la frase c'è e soprattutto è nell'aria che ci sarà questa patrimoniale, non fosse altro che, e non fosse che per il fatto di questo milione in più di disoccupati in Italia, ma dicevo, non fosse altro che noi dobbiamo rispettare il fiscal compact, il meccanismo europeo di stabilità, insomma ci dovranno drenare 60 miliardi, allora da dove li prenderanno questi 60 miliardi? Quindi la patrimoniale è solo questione di tempo, così come era questione di tempo aspettare le varie manovre che lui avrebbe detto non ci sarebbero state, poi invece ci sono puntualmente state. Però dicevo, al di là di questa messa a punto sulla notizia del giorno, io vi mando in anteprima l'intervista che ho realizzato a Massimo Fini su Grillo, siccome Grillo è uno dei temi che costantemente ritorna sul nostro quotidiano, nelle lettere che riceviamo e nei commenti che riceviamo, ce ne stiamo occupando. Vi dico una frase che mi ha detto Massimo al telefono qualche giorno fa, testuale, lui mi ha detto: oggi per un giornalista non occuparsi di Grillo non significa solo sbagliare, ma significa proprio non saper fare il proprio mestiere. Allora, l'intervista che vi mando in onda in questo momento è quella che poi troverete, e troverete ovviamente la parte trascritta più estesa, questo è un frammento che troverete sul prossimo numero del mensile, che oramai è in uscita, scontiamo di rilasciarlo nel giro di due, massimo tre giorni, e per il quale larga parte è dedicata proprio a Grillo. È evidente che si debba parlare di Beppe Grillo, però sentire che cosa ne pensa Fini, visto che c'è qualcuno che anche tempo fa ci aveva detto ma non è che Fini è l'ideologo di Grillo, suppongo che possa far piacere a tutti. Allora mi taccio un brano, vi mando l'intervista di, con Massimo Fini su Beppe Grillo, centrata su Beppe Grillo, e poi torniamo per lanciare adeguatamente Noi nel mezzo, che invece inizia più tardi alle ore 16:30. Rimanete con noi.
I think it it's alright, I think it's okay. I saw the sun when I woke up today. I felt the light kissing my face, giving me strength to search for a place where I can crawl inside and hide behind a dream. I know better. I guess I'm changing. Oh, this is a time and a place. We are ever changing. Close my eyes, look inside. Now I can see your face.
Ancora prima una frase, un commento. Nico ci scrive in chat: siamo in un mare di merda. Sì, è vero, però qualche barlume di speranza c'è, almeno lo vede Fini. Sentite tra un po' che dice.
Emotion from your pain. Everything's changing.
Cambiamo il modello o rinnoviamo l'organizzazione di quello che c'è? Insomma, il rischio è i limiti di un miglioramento amministrativo che non modifichi l'assetto economico, liberista e speculativo nel suo insieme. Questo è uno dei rischi di Grillo.
Sì, ovviamente anche nel caso di Grillo il modello diciamo di sviluppo lui lo contesta solo diciamo in alcuni settori, ma non nella sua globalità, ma questo non credo si possa pretendere altro da Beppe, è già parecchio insomma, e Grillo è, dopo il fenomeno Lega del 92, è il primo movimento che comunque si pone di spazzare via i partiti, mi sembra già una grande novità, dopodiché bisognerà anche vedere cosa succede dopo, perché nel programma di Grillo ci sono varie cose, alcune siccome appunto non c'è alle spalle un impianto solido, teorico e lui lo sa benissimo, ci sono alcuni obiettivi che contrastano fra di loro, nel senso che o uno o l'altro.
Per esempio?
Adesso non te saprei dire in dettaglio.
Facciamo un esempio, cioè dentro il sistema o fuori il sistema, lui ha deciso di combattere
lui combatte fuori dal sistema, questo è il punto, lui combatte fuori dal sistema, utilizzando molto bene questo fuori, e probabilmente per riprodurre un sistema depurato delle sue nefandezze.
Sì.
Non vedo un ribaltamento in Grillo, che è un tecnoecologista, eccetera, non vedo un cambiamento radicale, una rivoluzione. Però, voglio dire, cominciando a spazzare via quello che c'è ora, dopo può succedere di tutto, al di là della volontà di Grillo.
Sì. Senti, lui continua a chiamarlo movimento, ma adesso, visto che punta ovviamente senza più infingimenti direttamente al Parlamento, lo si deve chiamare un partito politico?
Sì, ma certamente è un movimento, è ormai un partito politico, e Grillo non è più un comico, ma è un politico di primissimo ordine, secondo me. Comunque mi pare una questione terminologica, tutto sommato.
Sì, sì. Senti, ma secondo te esiste un gruppo dirigente all'interno del Movimento 5 Stelle oppure no?
Secondo me no, nel senso che c'è Grillo, il ruolo di Casaleggio è stato molto enfatizzato apposta per metterlo in difficoltà, ma Casaleggio, diciamo, da struttura, organizzazione, cose di questo genere, poi indicazioni sul piano del marketing, eccetera, ma dire che Casaleggio è l'ideologo di Grillo è assolutamente fuori luogo. Io conosco bene anche Casaleggio.
Ma insomma, qual è il vero ruolo di Casaleggio allora all'interno del movimento?
Se tu vuoi fare una cosa, hai bisogno di un ufficio marketing, di qualcuno che ti dica tutta una serie di cose di questo genere.
Sì.
Ecco, Casaleggio fa sostanzialmente questo.
Quindi
poi è un uomo di una certa finezza intellettuale, in questo senso lui si è utopico, ma ripeto, non credo che abbia su Grillo un questo tipo di influenza.
Quindi tutta questa dietrologia che viene fatta su questo personaggio dietro a Grillo, secondo te è fuori luogo?
Non solo è fuori luogo, è fatta apposta per intorbidare le acque e poter attaccare meglio il Movimento 5 Stelle, perché quando tu hai un'attività come quella di Casaleggio hai anche legami con qualcuno, con questo, con quell'altro, insomma, come qualsiasi società del tipo di quella di Casaleggio.
Del resto a Grillo attacchi avvengono da tutte le parti, adesso questa nuova norma del Porcellum è stata fatta, suppongo che tu sia d'accordo, proprio per fottere Grillo.
Sì, ma non credo che ce la faranno, rischiano di auto-eliminarsi loro. Uh-huh. Grillo prenderà uno strafottio di voti.
Tu pensi quindi, più di quanti ne ha presi in Sicilia?
Assolutamente sì. Tieni presente due cose che si legano. Una, che l'astensione siciliana, no, che è stata altissima,
sì,
in quanto astensione non è mai stata diversa granché da quella nazionale.
Sì.
Quindi possiamo calcolare che l'astensione non solo sarà quella, ma sarà probabilmente superiore. Idem per Grillo, siccome è, come l'astensione, nel caso dell'astensione è un non voto che è un voto contro i partiti,
sì,
nel caso di Grillo è pure un voto contro i partiti. Per cui la domanda iniziale, scusa, era se ne prenderà di più. Io
sì,
ne penso che ne prenderà di più.
Cioè, se ho capito bene, tu dal punto di vista logico sommi il non voto, che di fatto
sì,
è un'espressione...
Io sommo il non voto, l'astensione a Grillo.
Certo, perché il primo è un voto, comunque una operazione di protesta, il non voto. Il secondo, quello per Grillo, è comunque un'operazione di protesta contro i partiti. Pertanto...
Certamente, anche se non è che non esista anche un diciamo, il voto a grillo è innanzitutto un voto di protesta e poi in alcuni settori è anche un voto di proposta, no? Perché
sì,
lui delle proposte le fa, però nella sostanza è un voto di protesta. E quindi io vedo i due fenomeni legati. Come ho detto a Beppe quando sono stato a casa sua prima della famosa nuotata a Sicula, nello stretto di Messina, ci riferivamo alle amministrative del maggio, gli ho detto guarda che tu li hai salvati, perché se non ti fossi presentato la gente che ti ha votato non sarebbe andata alle urne, e sarebbe stato evidente già allora che la metà della popolazione italiana non crede più alla democrazia rappresentativa, perlomeno.
Senti, ma il fatto che lui a questo punto punti al Parlamento e abbia deciso, continui a decidere di dire no alla televisione, non lo vedi come un fenomeno controproducente? Cioè, per puntare al Parlamento...
No, lui è invece un'astuzia notevole di Grillo, nel senso che non andando in televisione in realtà fa parlare la televisione di lui e del suo movimento molto più che se ci andasse.
Sì.
Questo gli viene dal fatto, mi ricordo, ne parlavamo anche tanti anni fa, lui era stato cacciato alla televisione, non la faceva più, eccetera. Siccome io venivo chiamato ancora dalla TV qualche volta,
sì,
mi disse: è un errore, non dovresti andarci, perché aveva già in mente proprio questo fatto che in questo caso, diciamo, l'astenersi è molto più forte del partecipare, anche perché partecipando ti confondi con tutti i vari Alfani, Casini, Bersani e compagnia bella, così invece sei il fuoco è tutto su di te.
Ma non si preclude la possibilità di raggiungere chi per esempio si informa solo attraverso la televisione?
Ma Grillo è fortissimo sulla rete e oggi la rete è molto più importante della televisione.
Sì.
Questo lo continuano a credere i partiti tradizionali che fanno a botte per andarci. Ma non dove sembra, dove fingono di avere ancora il potere, perché stanno lì, ma non esistono più questi.
Sì, lo hai scritto qualche giorno fa, dove hai detto, sì, che esistono praticamente solo in TV. È proprio...
Sì, esistono nel virtuale ormai, ma nel virtuale esistono in TV, dove fanno programmi, alleanze, robe, affari, tutte cose che verranno spazzate via. Sono uomini e prospettive che nella sostanza verranno spazzate via ad aprile.
Hai appena detto una cosa che mi fa particolarmente piacere, perché di fatto tu hai detto che oggi è molto più virtuale la televisione che non la rete, cosa che invece fino ad ora era sempre stata intesa in maniera diversa. Io sono completamente d'accordo.
La televisione è, come si può dire, tu sei passivo, no, di fronte alla TV, la rete è un fatto invece attivo.
Certo.
La rete e Twitter, insomma, sono fatti attivi, cioè tu stai lì a subire quello che intervieni direttamente.
Senti, ma secondo te come può evitare che i suoi vadano in televisione? Io non dico solo a livello di norme, lui per ora ha detto non andate, ma al di là di questo, nel momento in cui dovesse entrare in Parlamento, che farà? Cioè, ci saranno i suoi parlamentari che comunque saranno invitati da tutte le parti.
Probabilmente non ci andranno. Tieni presente che, e questo è un fatto positivo almeno in questa fase, che Grillo è padrone del movimento,
sì,
ed è un vantaggio perché può buttare fuori, siccome il rischio di queste cose, come fu poi per la Lega, cioè sono infiltrazioni di tutti i tipi, no?
Sì.
Oppure il fatto che anche di persone che partono di vedere che quando vedono il potere perdono la testa, no?
Sì.
Ecco, lui esercita su questo una funzione di controllo molto 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 autoritaria e secondo me giustificata.
Quindi
al momento
tu lo vedi positivamente questo modo di fare?
Assolutamente sì.
Anche perché insomma questo
tutti i movimenti che hanno avuto un senso Nella storia, adesso no, senza esagerare perché quella dell'Italia, comunque tutti i movimenti hanno sempre avuto un, che hanno cambiato le cose, hanno sempre avuto un leader carismatico indiscusso, da Lenin a Mussolini.
Almeno nella parte iniziale, diciamo.
Almeno nella parte iniziale. I pericoli per il movimento grillo verranno tutti dopo, non ora, perché appunto dopo, quando, siccome comunque, mentre adesso sei fuori dal sistema, dopo in qualche modo ci entri,
sì.
Allora lì riuscire a mantenere una linea dritta non sarà facile, non sarà per niente facile. Insomma.
No, peraltro lui ha messo una norma proprio recentemente su chi si può candidare e, a mio modo di vedere, giustamente ha detto si può candidare con noi solo chi fa parte del movimento da almeno un tot di anni, cioè non è che adesso arriva l'ultimo arrivato e dice allora mi candido con.
Certamente, come si può dire, non è che ci vanno, come non è improvvisato Grillo, che se ne dica, perché ripeto, sono 20 anni che fa politica in realtà, e così non sono improvvisati, diciamo, quelli che poi prenderanno delle cariche nel sistema, insomma.
Senti, l'ultima domanda in questa fase che ti chiedo per Grillo è questa: la politica nazionale è ovviamente cosa diversa rispetto alla politica locale di amministrazione,
sì,
delle regioni e dei comuni. Secondo te il movimento di Grillo ha delle idee adatte alla politica nazionale? Perché per ora non si sono viste molto.
Questo è l'interrogativo, del resto nessuno nasce imparato, e quindi l'entrare, diciamo, nel sistema con una forza diciamo notevole, che gli aiuterà a, come si può dire, a precisare il loro programma, a eliminare le cose che non funzionano, a valorizzare quelle che funzionano, insomma.
Senti, faccio una sintesi, tu correggimi se sbaglio. Da una parte abbiamo i vecchi partiti che appaiono avere delle idee per la politica nazionale, ma abbiamo oramai appurato che sono fallimentari. E dall'altra parte invece abbiamo un movimento del quale non sappiamo in realtà se ha delle idee adatte, però almeno rappresenta il nuovo. Questa è la scelta.
Sì, non solo, ma si dice di Grillo che non ha programma. Non è vero, come ti ho detto. Si può dire che ha un programma contraddittorio, ma gli altri partiti che programmi hanno?
Sì.
Io vedo il vuoto e lo zero assoluto. Sento parlare delle solite cose, poi inconciliabili, la crescita, il rigore e la crescita, insomma, mettere insieme cose che insieme non possono stare. E poi, per quello che riguarda i programmi, vale quello che scrisse Max Weber nel 1920, cioè i programmi dei partiti non sono nient'altro che folklore. Sono come i bilanci.
Sì, sì, sì. Senti, ti faccio un'ultima domanda in merito a Grillo, perché i nostri lettori, i nostri ascoltatori, se no me lo rimproverano, ed è la seguente: puoi provare tu per un'altra volta a chiedergli se almeno a noi rilascia un'intervista?
No, preferisco di no, perché questo inquinerebbe i rapporti che in questo momento sono buonissimi.
Sì.
Sono sempre stati buoni, in questo momento sono buonissimi, te l'ho detto, sono stato a colazione a casa sua, e quello che mi interessa dire è che l'ho trovato assolutamente identico al Grillo che conoscevo, cioè non si è montato la testa, capisce benissimo che ci sono un'infinità di difficoltà e non intende fare il padrone del paese, insomma. È rimasto come ho scritto nel, io credo in un pezzo, canta Battiato, ci vuole del talento per invecchiare senza diventare adulti, no?
Sì.
Ecco, Beppe è uno che è invecchiato senza diventare adulto, e questo è un vantaggio, una garanzia. Cioè, ma è invecchiato appunto senza diventare adulto, cioè senza prendere tutte quelle mediazioni schifose che la vecchiaia ti dà, insomma. Sostanzialmente all'età dei suoi ragazzi.
Il tuo libro ragazzo, quindi non è adatto ancora a lui, diciamo.
Grazie a Dio no.
Fini è quantomeno curioso di vedere che cosa andrà a fare Grillo alle prossime elezioni politiche. Io ho inteso, e ne ho parlato in seguito a lungo con lui, a dire la verità, che in realtà lui veramente non ne possa più di tutta questa classe politica. Ciò non toglie ovviamente il fatto di dover tornare indietro rispetto alla sua convinzione, e me lo ha ribadito, che il sistema non si cambia cambiando le persone, ma si cambia cambiando il sistema stesso. Però naturalmente è in questa fase è curioso di vedere quello che succederà. Così siamo noi, ben inteso, larga parte di questo ragionamento, come detto, è presente nel prossimo numero del mensile, dove oltre all'intervista in edizione integrale a Massimo Fini trascritta ci saranno anche tutta un'altra serie di analisi su degli argomenti in particolare che riguardano il fenomeno nel suo complesso. È stato molto curioso, è una scoperta un po' anche per me sentirlo parlare di Twitter. Io francamente non avevo neanche idea che lui sapesse cosa fosse Twitter. Evidentemente ogni tanto si stupisce e si supera, perché in questo senso vi assicuro che è veramente una rivelazione da parte di Fini parlare di questo. Comunque staremo a vedere. Poi in chat certo mi dicono è scontato cosa accadrà, fallirà, il che è molto probabile. Lui stesso in primo luogo ha ben presente, ce l'ha detto Fini poco fa, che ci sono una marea di incognite in questo senso, comunque è un fenomeno del quale noi ci dobbiamo occupare e comunque ammettiamolo, e bisogna essere onesti dal punto di vista intellettuale, è senza ombra di dubbio la più grande novità a livello di politica interna che sia apparsa nel nostro paese da 20 anni a questa parte. Questo è fuori discussione. Vorrei tornare un pelo gli ultimi minuti prima di chiudere i microfoni e prepararci per noi nel mezzo che rammento parte alle 16.30 sul tema che abbiamo affrontato all'inizio della trasmissione, ovvero i motivi per i quali si arriverà a questa patrimoniale. Daremo qualche altro dato e soprattutto un paio di riferimenti per chiarire ancora meglio la situazione. Classiche frasi che vengono ripetute praticamente sempre: gli italiani hanno un sacco di risparmi privati e sono poco indebitati, in Italia solo il debito pubblico è tragico, ma se sommi il debito pubblico più quello privato siamo molto più virtuosi della Gran Bretagna, degli Stati Uniti e tanti altri. Oppure italiani, popolo di formiche risparmiatori invece delle cicale che si indebitano in altre nazioni. Oppure le banche italiane sono più solide di altre perché hanno giocato meno con subprime e affini. Insomma, tutti questi miti, in fin dei conti, un fondo di verità ce lo hanno. Però il punto qual è? Che con i nuovi tempi che corrono non è che ci voglia poi molto a sputtanare i risparmi che si sono accumulati dalle generazioni precedenti, oppure i plus conquistati dagli italiani in anni o di sacrifici o di boom economico. Sono i classici processi di erosione socio-economico-finanziaria che si sono estremamente velocizzati grazie alla finanziarizzazione che ci ha portato al punto nel quale siamo, ai vari quantitative easing della Fed, all'informatizzazione, alla globalizzazione selvaggia del WTO, alla caduta dello spauracchio comunista, eccetera, eccetera, eccetera. Pertanto ciò che deve essere chiaro è che gli italiani ci metteranno molto meno di quanto si creda a trasformarsi da formiche in cicale indebitate, peraltro, ed infine da cicale in cicale morte di fame. Se non credete a me, il che va benissimo, però si deve quantomeno credere a quelle che sono delle analisi fatte da chi invece avrebbe tutto l'interesse a che questo non accadesse, quantomeno per mantenere la situazione del popolo italiano al cappio così come è mai. Però insomma il reddito delle famiglie è crollato, è un dato, questa non è un'opinione. Sono stati bruciati 90 miliardi in 6 anni, in sostanza non si risparmia più e il tesoretto delle famiglie si assottiglia. Un'analisi di Credit Agricole dice che l'Italia è nella peggiore recessione dal 2009 e il PIL è a livello del 2001, ma l'allarme più grande arriva da Goldman Sachs. Il tasso di risparmio delle famiglie italiane è giunto ai minimi dal 1980. Ricordate questa data, è 1980, e insomma la proverbiale ricchezza privata è sempre minore. Dunque, pronti a emigrare oppure, non lo so, staremo a vedere. Certo è che tutto quello che si sta verificando in questo momento è in rapida fase di accelerazione e pertanto è molto probabile che nei prossimi mesi vedremo delle ulteriori fasi di questa decadenza dell'Italia. Per quanto mi riguarda invece oggi è tutto, io vi lascio con un brano di un nuovo complesso che entra a far parte della rotazione musicale di Raz24.com e sono gli Army Navy, e nel frattempo prepariamo il tutto perché alle 16.30 torniamo qui in diretta con Federico Zamboni per noi nel mezzo. Per quanto riguarda la controra e me in modo particolare, a risentirci a domani alle 15.05. Grazie a tutti, a domani.
I hide, a little more inclined to